Editura Ter. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Buonasera amici di Litura Terra, o buongiorno o buon pomeriggio. Sapete che quest'anno Radio Statale trasmette in podcast per motivi che potete bene immaginare, ma questo non è un dramma, anzi è una cosa che ci interessa molto, e anche Litura Terra ha deciso di abbracciare questa forma del podcast. Chi vi parla è lo zio Mike ed è in compagnia di un primo violino d'eccezione, poi sentirete il perché ho scelto questa espressione, ed è il nostro Roberto Rossi. Buonasera.
Buonasera Mike, che bello risentirci e tornare a discutere assieme.
E questo è proprio il punto fondamentale di Litura Ter, che fino all'anno scorso si è svolto in presenza, ormai va di moda questo gergo, è passato. Quest'anno invece lo facciamo dal podcast. Il podcast ha un grande vantaggio, che è quello di poter essere ascoltato in qualunque momento della giornata dai nostri ascoltatori, ma ha un vantaggio anche per noi, cioè quello di poter essere registrato in qualunque momento, anche perché il momento in cui Litura Terra andrà in onda, cioè lunedì 7 dicembre alle 18.
Mike, tu di solito sei impegnato a quell'ora di quel giorno, no?
Naturalmente. Io mi sarei dedicato, come mi dedicherò, non ho paura di dirvelo, alla prima della Scala. E per questo io e il buon Roberto abbiamo deciso di portarvi all'interno dell'atmosfera lirica, dell'atmosfera del teatro, proponendovi un, come lo chiamiamo Bob? Un saggio, una...
Ah, io direi che è quasi è una testimonianza più che un saggio, nel senso che un saggio, secondo me, lo rende troppo opaco, troppo grigio, troppo teorico.
Lo ingessa troppo, mentre qui ci sono molti colori, bisogna vedere qui dove. Stiamo parlando di Pazzo per l'opera, istruzioni per l'abuso del melodramma di Alberto Mattioli, che è un libro uscito per Garzanti la settimana scorsa, quindi è proprio ancora caldo di novità editoriale. E voi vi chiederete: chi è questo Mattioli? Alberto Mattioli è un giornalista che scrive per La Stampa ed è, diciamo, il critico musicale, ma non solo. Lui stesso ci dice in questo libro che è soprattutto un melomane, perché l'opera ha questo difetto di diventare una malattia, che forse è il migliore dei suoi difetti.
Esatto, una malattia che, tra tutte le malattie che un genitore poteva pensare per il figlio, ha il problema di essere una malattia costosa, ma se non altro più sana di altre. Ecco, questa era un po' come Mattioli si presenta proprio nell'introduzione del suo libro. Ma in tutto ciò, perché lo proponiamo ai nostri ascoltatori, questo mix tra saggio, racconto un po' di un'esperienza di Mattioli? Cioè, qual è la nostra idea, secondo...
Allora, prima di tutto, perché bisogna onorare Sant'Ambrogio?
E questo è fondamentale, mi sembra. Però,
è fondamentale soprattutto quest'anno, dove l'esperienza del teatro è diventata sempre più difficile. I teatri sono stati la prima cosa a chiudere nel corso della prima ondata, sono stati l'ultimo luogo di ritrovo a riaprire, e comunque in luoghi diversi, cioè all'aperto, diversi dal solito, e poi sono stati chiusi di nuovo con l'arrivare dell'autunno e dell'inverno. E quindi, secondo noi, riflettere sul teatro ha un grande valore in questi giorni, in cui piano piano il teatro stesso, inteso in questo caso come teatro d'opera, ma probabilmente in tutte le sue forme, è costretto a ripensarsi. La cosa interessante
anche è perché il palco di un teatro è il maggior luogo di un'opera, è il maggior luogo di assembramento possibile. I cori insegnano.
Ah sì, i cori, le orchestre. Infatti lunedì, quando la Scala farà la sua apertura di sipario tradizionale, lo farà con un sistema molto poco tradizionale. I cantanti non saranno presenti lì in quel momento, ma avranno registrato i loro brani in precedenza, proprio per cercare di evitare di trovarsi tutti insieme nello stesso posto. E se aggiungete il pubblico, poi c'è ancora più gente, che, come cerca di spiegarci Mattioli, è la cosa splendida dell'opera. L'opera è un rito è un rito collettivo, è un rito comune,
quasi, si potrebbe dire, ma in un senso largo del termine, proprio di dove tante persone sono coinvolte. E però quale momento migliore se non quello, appunto, di questa parentesi un po' magari vuota, che ci fa sentire tantissimo la mancanza del teatro, cioè insomma, quale momento migliore per non proporvi quello che è un gigantesco invito a tornare nei teatri quando si potrà e ad apprezzare tutto ciò che vi viene inscenato, in particolare questo mondo che è l'opera lirica, il melodramma, che a volte noi pensiamo come ingessato, come distante e tutt'altro che di popolo, come dicevamo. Ecco, in questo senso qua, quindi, il libro di Mattioli è veramente un invito a entrare in questo mondo, raccontando la propria esperienza, il proprio vissuto all'interno del mondo dell'opera. E dove però l'opera, Mike, non è solamente un modo per parlare di opera, per riempirci soltanto di, anche se ci sono, di nomi, di autori, di cantanti e di messe in scena interessantissime, è anche un po' un grande pretesto, o sbaglio?
Sì, come in tutti i discorsi interessanti, si parla di qualcosa per parlare di qualcos'altro, e Mattioli costruisce questo ampio affresco, come dicevi bene, sull'opera, che è un affresco che però parla di tante cose. Parla del pubblico, parla di noi, non solo come pubblico, ma anche come cittadini, e si trova anche a parlare di politica, a parlare di come i problemi andrebbero contestualizzati, affrontati. È chiaro che lui lo fa in una chiave di regia, di apprezzamento musicale, di apprezzamento artistico, ma poi si trova ad allargare il grand'angolo, direi quasi, per inquadrare tutta una serie di questioni che lasciano di che riflettere. Ed è la cosa interessante di un libro che è fatto, come abbiamo già avuto modo di dire, per portare dentro, e per portare dentro accompagnati, cioè non è che ci si tuffi senza rete di sicurezza. Mattioli ci porta in questo bungee jumping immersivo all'interno del mondo dell'opera, e ci permette di osservarne infinite sfaccettature. Poi io lo ripeterò all'infinito, lo fa anche con uno stile che è estremamente accattivante, che non si prende mai troppo sul serio e che rende estremamente piacevole questo viaggio, e lo rende piacevole per una serie di strati, di possibili, mi viene da dire, lettori ascoltatori, perché poi è questo che si cerca di creare e di portare avanti.
E anche potenziali spettatori,
potenziali spettatori, certo. No,
infatti la cosa molto bella del testo di Mattioli è che è una collettanea di diversi articoli o interventi, comunque, quindi è molto eterogeneo nella proposta e nelle tematiche affrontate. Però appunto il fatto che lui scelga di raccontare il suo approccio come spettatore appassionato permette, per esempio, di anche intendere un ambiente dotato, per esempio, di un suo lessico, un intero modo di espressioni colorite che altrimenti ci sarebbero proibite dalla lettura di un manuale, raccontando un modo in cui oggi ancora c'è un pubblico che va all'opera e vive questo mondo con dei riferimenti comuni. Ecco, ci regala espressioni, addirittura un vocabolario, un lessico familiare che ci permette di prendere confidenza con un ambiente che invece noi pensiamo serioso e ingessato. Invece serioso e ingessato non lo è. Per esempio, Mike, ci sono espressioni comiche come cosa vuol dire quando qualcuno dice che un attore, quando urla colla, che cosa vuol dire, insomma, se lo sapevi te?
Questo l'ho scoperto, avrete capito dal mio entusiasmo che io sono abbastanza interessato a questo mondo, però nonostante questo colla mi risultava nuovo. Mattioli ci spiega che è stato un grido rivolto da un logionista della Scala, niente po' di meno che a Renata Tebaldi, quindi a una delle più grandi cantanti di tutti i tempi, non vado nemmeno a contestualizzarla, che però era un po' statica, e avere la colla sotto i piedi significa proprio essere fissi al centro del palcoscenico. Mattioli ci racconta della serata durante la quale dal loggione della Scala le hanno gridato appunto che aveva la colla sotto i piedi, perché lei, interpretando Tosca, rimaneva con questo coltello in mano e col quale avrebbe dovuto uccidere Scarpia, che però
Scarpia ha optato per il suicidio gettandosi sul pugnale.
È certo, perché il pugnale non si muoveva e quindi ha dovuto porre rimedio a questa cosa. Oppure Mattioli ci racconta una serie di soprannomi: il topone per Placido Domingo,
la santa di Bratislava,
Edita Gruberova. Ci sono molti nomi che fanno proprio nascere la voglia di andarsi a recuperare le varie
biografie, ma anche le performance, spesso e volentieri. le persone che dentro il mondo dell'opera, dai cantanti alle regie, sono elencati, sono anche presentati con delle tinte impressionistiche, ogni tanto con accenni, con commenti, più che con una vera e propria biografia per intero. Però ci sono anche dei ritratti per le figure un po' più amate e anche, e non sempre le più note, però in particolare una notissima viene inevitabilmente affrontata da Mattioli e ci viene un po' ricontestualizzata. Parliamo, Mike, del grande Pavarotti, insomma.
Sì, perché Mattioli punta tre o quattro grandi cantanti, lui li chiama i medaglioni al valore all'interno di questa struttura. Lui costruisce esattamente come se fosse una recita teatrale, perché divide il tutto in cinque atti con un'ouverture e con i loro intermezzi. In uno di questi atti si dedica proprio ai medaglioni al valore e due di questi medaglioni vanno a Luciano Pavarotti e a Mirella Freni, che sono stati due dei più grandi portatori dell'opera, come dice Mattioli, l'opera genuina, quella che si respirava nei paesi. È solo che Pavarotti ha avuto la sventura di diventare famoso come cantante pop, e lui dice questa per la sua figura è stato veramente un danno che andrebbe stuccato, risistemato,
ricontestualizzato, anche spiegando che tipo di operazione andava a fare la sua esibizione al grande pubblico.
Esatto, ci sembra, ne discutevamo prima io e Roberto, che proprio l'idea di ricontestualizzare sia alla base del racconto di Mattioli, perché non bisogna pensare che l'opera sia un qualcosa di morto, un cadavere che va tirato per i piedi sostanzialmente finché può.
È tenuto in piedi come una marionetta che replica sempre le stesse mosse. Un'importante osservazione che ricontestualizza anche una serie di impressioni che si possono avere magari approcciandosi una prima volta a determinati autori d'opera è quella di pensare che si voglia fare che l'opera vada vista, bisogna fare Verdi come lo faceva Verdi e come questo faceva Verdi diventa invece un replicare un modello di messa in scena che storicamente rischia invece di non avere più la stessa presa, di non avere gli stessi riferimenti extratestuali, di parlare la stessa lingua con il nel rivolgersi al pubblico. Un pubblico del 1800 ha aspettative e ideali di messa in scena completamente diversi da quello di un pubblico contemporaneo.
E soprattutto il pubblico contemporaneo, perdonami se ti interrompo, pensa che il pubblico dell'Ottocento avesse delle aspettative che magari non ha mai avuto. Quindi il pubblico dell'Ottocento che ci costruiamo noi è un pubblico fittizio. E questo Mattioli lo sottolinea, cioè l'idea che noi abbiamo dell'opera dell'Ottocento o dell'opera del Novecento è frutto magari del Novecento stesso o del 2000. E questo porta inevitabilmente a confondere i piani, a crearsi una cosa che di fatto non è mai esistita. È proprio l'operazione che Mattioli cerca di fare, una ricerca di un modo nostro di guardare all'opera.
Esatto. E infatti questa cosa qui permette, anche se magari non si è d'accordo con i gusti di Mattioli nell'indicare alcune regie come efficacissime, bellissime, riuscite, però permette, se non altro, a un lettore magari già più intermedio, un pochettino, che questo mondo lo bazzica, di collocarsi meglio, di sapere quali sono le coordinate del proprio gusto e quindi anche magari a cercare meglio opere o addirittura ad ampliare un po' la tavolozza dei colori che si imparano ad apprezzare. Nel mio caso a me è successo veramente di aver visto delle regie di opere che già conoscevo bene e dopo l'intervento di Mattioli riuscire ad apprezzare la profondità di alcune scelte che altrimenti avrei applicato in maniera molto superficiale. E quindi questo è proprio veramente un arricchimento come ascoltatori e come spettatori, lo permette davvero. Mentre Mike, per dal punto di vista di un lettore un po' più navigato nel mondo, che impressioni puoi condividere invece con i nostri ascoltatori?
Io non ero al primo libro di Mattioli, avevo già letto il suo Meno grigi più verdi, che vi consiglio e che è più puntato effettivamente su una serie di opere che va a sviscerare. Ci ho trovato proprio un buon modo per cercare di far capire che l'opera non è qualcosa di stantio e che siccome siamo abituati a farla dobbiamo continuare a farla, ma che comunque è un mondo dispendiosissimo e in crisi e come tale va tollerato. Non è vero, perché l'opera si sta modernizzando, sta uscendo dai teatri, anche se il miglior modo per fruirla è comunque sempre il teatro. Andateci appena potete, appena potremo, è un augurio che faccio a tutti noi. E mi sembra che la scrittura, il taglio che Mattioli dà a questo racconto sia proprio fatto per cercare di convincere più persone possibili della anche necessità, mi permetto un parolone, spirituale, di utilizzare questa, di approcciarsi a questo, a quest'opera. Se Roberto me lo permette, io andrei a chiudere il nostro intervento salutando tutti, salutando e ringraziando lui per avermi fatto compagnia principalmente.
E grazie a te, Mike, per l'invito, è sempre un gran piacere, soprattutto per parlare del melodramma.
Andrei a leggervi le ultime righe del testo di Mattioli, che ci raccontano e mettono in prospettiva un po' quello che è tutta l'operazione fatta fino a quel momento e che noi abbiamo tentato di rendervi in questo nostro intervento. Quindi vado a chiudere proprio con le parole di Mattioli. Ora, non pretendo di convertire nessuno, né che i pubblici poteri di questo disgraziato Stato mi diano retta. Ma questa geniale invenzione italiana che è l'opera lirica mantiene intatto il suo misterioso potere emozionale, la sua vocazione di agorà, di microonde di sentimenti, la sua capacità di parlare al cuore e al cervello della gente. Chi non ci va, la provi. Chi ci va, perseveri. Chi le vuole male, cambi idea. E chi la ama, si stringa a corte per difenderla, tramandarla senza tradirla e conservarla senza ammuffirla, per continuare a farci piangere, ridere e riflettere. Finché c'è opera, c'è speranza.
Dunque, buonasera ascoltatori di Cultura Terra. Oggi siamo qui per parlare di un libro di Guadalupe Nettel, La figlia unica. Non è nuova ai microfoni di Cultura Terra, perché già in precedenza abbiamo portato altre sue opere, tra cui per esempio Bestiario sentimentale, un'opera del 2013, una raccolta di racconti, e Petali e altri racconti scomodi. Tuttavia è anche stata un'autrice latinoamericana, ci tengo a precisarlo perché si sente comunque all'interno della narrazione, che ha scritto anche dei romanzi come Il corpo in cui sono nata, un'opera autobiografica, e Quando finisce l'inverno. E secondo me una cosa che si nota in questo libro, e ed era già stata trattata precedentemente per esempio in Bestiario sentimentale, è il rapporto tra le persone, gli uomini e gli animali. Questo perché, secondo Guadalupe Nettel, gli animali possono essere come una sorta di specchio in grado di fornire una prospettiva, una visione ulteriore alle persone, soprattutto perché si ha modo di vedere delle dinamiche che quando si è addentro della propria vita non si è in grado di vedere. E questo lo si vede in questo romanzo, La figlia unica, soprattutto nella coppia di piccioni che fa un nido sul balcone della protagonista, di cui a breve parleremo, e che alla fine mette al mondo un cucciolo. Tuttavia, a differenza di quanto non si vedesse in Bestiario sentimentale, in questo caso il rapporto con gli animali non è sempre equivalente, anzi lei stessa dice che gli umani e gli animali si assomigliano in moltissime cose, più di quanto si voglia anche riconoscere, ma ci sono altre questioni in cui differiscono, e la questione della maternità è una di queste, e porta come esempio la cagna, un animale che una volta messi al mondo i suoi cuccioli malati si era invece nutrita di questi cuccioli proprio per evitare delle sofferenze a questi suoi figli. E conclude dicendo: d'altro canto, mi domando quante madri divorerebbero i figli malati così semplicemente se la legge non glielo impedisse. Però appunto non abbiamo ancora affrontato il tema della figlia unica, che è quello della maternità. Se la mia collega Marta vuole esporci meglio la trama di questo romanzo, così almeno diamo qualche linea guida.
Sì, esatto. Allora, come già ha detto Cristiana, il tema principale del romanzo è quello della maternità. Le protagoniste sono Laura e Alina, sono due amiche che si sono conosciute a Parigi all'età di 20 anni e si sono subito trovate proprio sia per uno stile di vita simile, infatti entrambe sono sempre state ragazze molto libere, hanno viaggiato in giro per il mondo e hanno sempre avuto quest'idea della maternità uguale, ovvero per Laura e Alina la maternità è vista un po' come una via di fuga per molte donne dalla sofferenza e anche dalla noia. Il problema qual è? Che nel corso degli anni Alina cambia idea sulla maternità. Infatti, quando conosce il suo compagno Aurelio, decide anche di avere un figlio o una figlia con lui e fa di tutto per rimanere incinta. Al contrario, invece, Laura rimane sempre convinta della sua idea, quindi di non avere nessun tipo di figlio né figlia, e decide di fare un'operazione per legarsi le tube. Ribellione nei confronti di una società che ti impone di fare dei figli, sia anche come ribellione nei confronti di sua madre, con cui ha un rapporto molto difficile, che in realtà poi nel corso del romanzo migliorerà. Però comunque inizialmente lei fa questa scelta proprio per queste due problematiche, ma anche perché ha uno stile di vita, come già detto prima, molto diverso da quello che una madre dovrebbe avere. Appunto non ha un lavoro fisso, non ha un compagno con cui poter avere un bambino, viaggia molto e quindi le varie condizioni della sua vita le impongono di avere questo senso di maternità. Invece Alina è il contrario, Alina ha modo di trovare l'amore, ha modo di trovare un posto fisso e quindi cambia idea anche su questa tematica. Tu che cosa pensi di questo pensiero, di questo cambiamento di maternità che ha avuto Alina nel corso degli anni?
Dunque, allora, secondo me, anzi non secondo me, ma come si legge anzi nel romanzo, in realtà non è così strano che Alina alla fine abbia scelto di diventare madre, anzi lo abbia desiderato così tanto da sottoporsi a tante cure ormonali e tanti sacrifici. E anzi anche Laura, che sembra così estranea al pensiero di avere dei figli e anzi rigetta quest'idea, prima di arrivare alla decisione finale di compiere l'operazione, di farsi legare le tube, ha un momento in cui ammette che questo ideale è facile da mantenere finché si è giovani, ma a un certo punto è difficile essere così sicure e salde di questa decisione. Non tanto perché la società considera le donne che non vogliono avere dei figli come delle frustrate o delle egoiste, ma soprattutto perché anche lei si rendeva conto, soprattutto quando aveva un compagno, che era appunto uno dei motivi per cui aveva iniziato ad avere questo pensiero, e aveva iniziato a guardare i figli delle altre madri, delle altre donne, come fossero dei frutti maturi quando uno ha fame. E anzi a un certo punto ammette di aver anche pensato in un'occasione di avere dei figli. E l'idea della maternità però lei come la vive? Come quando uno non ha mai pensato al suicidio, a un certo punto si trova sul ciglio di un grattacielo e deve decidere se buttarsi. Quindi da questa riflessione alla fine si capisce che cosa lei decide di fare, però non è mai stata così sicura. Invece Alina non si sa perché, se aveva un'imposizione esterna come Laura pensa, un compagno e insomma quale sia il motivo per cui decide di essere veramente madre, però alla fine Alina decide di avere una figlia, un figlio e di far di tutto per avere questa occasione di diventare madre. E tuttavia non sono le uniche madri che si trovano all'interno del romanzo, a parte ovviamente la madre di Laura, che è un altro personaggio di cui ho appena parlato poco fa, ma un'altra figura femminile madre è la vicina di casa di Laura, che compare sin dalle prime pagine e ci mostra un'altra faccia della maternità, quella di una madre sola, senza, appunto, senza un marito, perché è venuta a mancare, e che deve avere a che fare con un figlio problematico, proprio perché questa figura paterna mancante ha lasciato degli strascichi. E quindi anche per questo Laura si domanda quanto effettivamente possa essere felice essere una madre se poi bisogna avere a che fare con certe dinamiche.
Sì, esatto. In realtà il, diciamo, il tema centrale del romanzo è appunto la maternità, in particolare la storia di Alina. Perché sì, è vero, riesce a rimanere incinta, però durante la gravidanza scopre che la bambina ha una deformazione al cervello e quindi il racconto si basa sul dolore e sull'esperienza di Alina che insieme al suo compagno deve appunto vivere questo percorso molto difficile. Quindi il tema della maternità qui affrontato sia positivamente ma anche proprio negli aspetti negativi che si possono riscontrare durante questo percorso. Quindi non si fa vedere solamente la, diciamo, bella faccia di questa esperienza, che può essere sicuramente bellissima ma può anche riscontrare diverse problematiche.
Esatto, insomma viene affrontato soprattutto il dolore di essere un genitore, di essere una madre. E appunto, come dicevi tu, perché Alina alla fine deve affrontare una situazione piuttosto problematica, perché inizialmente deve elaborare un lutto che ancora non esiste, che ancora non è avvenuto, e successivamente invece deve elaborare un altro tipo di dolore, quello di avere a che fare con una malattia invalidante. Quindi viene ben sondata questa doppia dinamica e questa fenomenologia del dolore. Tuttavia, quello che è particolare di questo romanzo è che non si tratta di una storia puramente inventata, ma, come la stessa autrice dichiara, in realtà prende spunto da una situazione di una sua amica, e infatti lei ha voluto raccontare la sua vicenda prendendosi ovviamente delle libertà narrative proprie. E secondo me questo rapporto dell'autrice, la Nettle, che si mette a intervistare quasi la sua amica per conoscere meglio le dinamiche e il dolore che ha dovuto affrontare, lo si vede anche dal modo in cui è portata avanti la narrazione del romanzo, perché noi abbiamo sempre il punto di vista di Laura, è lei la narratrice, la voce preponderante. Anche quando si parla di Alina e anche quando si parla dei sentimenti di Alina e di avvenimenti di Alina in cui sicuramente Laura non era presente, come per esempio quando è in clinica e deve partorire per forza. Quindi è stata una scelta voluta comunque quello di prendere questo punto di vista un po' estraneo. Forse, non si sa, forse il dolore di narrare in prima persona una vicenda del genere poteva risultare eccessivo, e si è voluto invece osservare queste dinamiche da un punto esterno ed estraneo.
Sì, e poi penso comunque che Laura, per essere riuscita a capire le emozioni di Alina, quello che ha provato durante questo difficile percorso, è anche stato dovuto al fatto che tra di loro c'è stata sempre una forte amicizia, soprattutto all'inizio, proprio perché, come ho detto prima, erano legate anche da questa idea di uno stile di vita molto simile. Quando Alina è rimasta incinta, in realtà all'inizio Laura ha avuto molte difficoltà ad accettare questa situazione, perché si è sentita un po' tradita dalla sua migliore amica, che è sempre stata la sua compagna, quella che con cui non avrà mai figli, con cui può avere una vita, un'amicizia sempre bellissima, senza di mezzo, diciamo, dei bambini. Poi ovviamente, vedendo che questa persona cambia idea, decide di cambiare anche modo di vivere, non è il massimo per Laura, che però col tempo riesce anche ad accettare questa situazione. Infatti si capisce tantissimo, secondo me, nel libro, che Laura è molto contenta per Alina quando, dopo un po', che appunto scopre che avrà una bambina. Mi è anche piaciuto il fatto che nel romanzo viene vista una forte crescita personale della scrittrice, della protagonista, non solo nel rapporto di amicizia con Alina, ma anche nel rapporto con la madre, che migliora, visto che prima appunto era un rapporto molto freddo, e anche proprio della visione della vita, della maternità, che cambia nel corso del tempo, soprattutto dopo i 30 anni circa.
Sì, esatto, come hai detto tu, si vedono molto bene questi rapporti tra amiche, tra madri, e infatti non l'abbiamo sottolineato, però forse è scontato farlo, però lo facciamo comunque. I personaggi di questo romanzo sono soprattutto femminili, e quindi sono soprattutto le donne a portare avanti l'azione. Ci sono dei personaggi maschili che sono un po' più marginali, a parte il piccolo Nicolas, che è l'unico forse maschio un po' più presente all'interno della scena. E secondo me questa decisione di avere dei personaggi femminili come protagonisti è anche una scelta voluta per riflettere come viene vissuta normalmente la maternità, perché la stessa narratrice all'interno del romanzo dice che nella nostra società i figli sono associati ai padri in modo facoltativo e alle madri invece obbligatoriamente. Quindi non potevano che essere delle donne le vere protagoniste del libro sulla maternità, insomma. E secondo me a questo punto possiamo anche tirare un po' le somme. E ovviamente non andremo a raccontare come è finito il romanzo, lo lasceremo al piacere della lettura. Tuttavia devo riconoscere di aver molto apprezzato questo libro. Mi è piaciuto molto anche perché dà molto su cui riflettere, e secondo me Lanette ha una scrittura veramente concisa, chiara, ma che riesce ad andare dritto a fondo, fare insomma colpire il bersaglio, secondo me. E lo si vede anche dalla maniera concisa di questi capitoli così lapidari, brevi e molto snelli, veloci, che quasi vengono divorati. Tuttavia, che tra l'altro questo stile qui si ricollega molto alla sua tradizione un po' da autrice di racconti brevi, che è una tradizione molto messicana, come lei stessa ha ammesso in alcune interviste, e appunto come avevo citato precedentemente in Bestiario sentimentale. Secondo me quello è il genere preponderante della narrativa della Nettel, e infatti il finale io non l'ho apprezzato particolarmente, perché ho avuto come la sensazione che a un certo punto lei dovesse tirare le somme e non sapesse ben gestire chiudere queste storie, e quindi abbia messo questo finale un po' particolare, direi, un po' gestito male, almeno secondo me, forse perché appunto non era abituata, non era così incline al genere romanzesco. Ma questa è una sensazione mia, non so se invece Marta tu puoi condividere il mio punto di vista oppure hai trovato qualcos'altro di particolare.
Allora, direi che sono d'accordo con te, nel senso che secondo me il finale c'entra fino a un certo punto con la storia che è stata raccontata, e una parte poteva anche non essere messa. Ovviamente poi non spoilerò niente, lascio ai lettori il giudizio, però sono totalmente d'accordo con te. Mi sembra anche che appunto questa parte del finale che non mi è molto piaciuta sia stata inventata giusto proprio per chiudere il libro e, non so, mettere qualche informazione in più su di lei, però secondo me poteva finire in un altro modo, come hai proprio detto tu.
Va bene, però in generale, almeno dalle nostre parole, si può capire quanto in realtà, a parte le due pagine finali del libro, che possono essere benissimo dimenticate, sia stato apprezzato in toto, e anzi lo consigliamo a tutti i nostri ascoltatori. Buona serata a tutti, e grazie a Marta di essere stata la mia compagna di lettura ancora una volta.
Grazie a te, ciao a tutti, buona serata.
Litteratea, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.